stasera due versetti di due salmi che sembrano essere in contraddizione, ma questa sera ancora una volta comprenderemo la maniera strana che Dio ha di operare. Spesso la scrittura ci fa comprendere, lo dice in tante parti, che le sue vie non sono le nostre vie e che i nostri pensieri tante volte sono agli antipodi dei suoi pensieri, e tante volte la stessa scrittura ci esorta, se qualcuno si considera savio secondo questo mondo, diventi prima pazzo, stolto per essere veramente savio. Attenzione, non stiamo parlando di pazzia che porta in ricovero TSO, altre situazioni del genere, in istituti di cura, ma stiamo parlando che il sistema con cui tante volte noi cresciamo, ci formiamo, è un sistema in antagonismo a quello che Dio vuole manifestare. Ecco perché spesso Gesù esultava, e non lo so perché, non è che lui ce l'avesse coi sapienti, ma diceva: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, perché così ti è piaciuto. E abbiamo detto ultimamente, sono stato a predicare, credo giovedì, sotto una tenda apostolica, della Chiesa Apostolica, e c'è stato un messaggio proprio che ho sentito di dare, che è: lasciate che i bambini vengano a me perché di essi è il regno dei cieli. Come a dire, abbiamo bisogno di essere piccoli bambini per comprendere la rivelazione di Dio. E siccome quando siamo grandi bambini non ci siamo più, e vorremmo ritornare bambini, ma c'è qualche cosa di strano, c'è un cuore contaminato, ci sono sensi di colpa, ci sono filtri culturali e di altro genere, Dio, per farci ritornare bambini, deve farci rinascere. Alleluia, perché sennò non ci può far entrare nel regno dei cieli. E allora, poiché bambini non possiamo ritornare indietro, poiché non possiamo ritrovare una coscienza incontaminata, come spesso tante persone nel tentativo di ritornare alle origini fanno, magari se ne vanno in posti dove non c'è elettricità, dove non c'è televisione, questo magari ogni tanto le orecchie si riposano, ma dico, nel tentativo di riprendere una coscienza incontaminata, ritornano al naturismo, forse fanno campo di nudisti pensando che questo li riporterà a questa coscienza purificata, ma non è così semplice. Forse cercano dei cibi non contaminati, cibi naturali, questo sicuramente è buono, ma può diventare una fissazione. Dio ha provveduto un modo di farci ritornare alle origini, ed è quello di darci un nuovo cuore, di darci una vita nuova, e questo è bellissimo ancora scoprirlo. Per tante persone che non lo hanno realizzato, scoprire che tutti i desideri più profondi di amore, di purezza, di ritorno alle origini, Dio li può soddisfare mettendo dentro di noi una coscienza nuova, uno spirito nuovo, un cuore nuovo, non contaminato, cioè non con tutte le influenze che abbiamo, più o meno brutte, più o meno diverse, secondo la famiglia in cui siamo vissuti, ma Dio può fare un nuovo inizio nella vita di ogni persona. E questo è meraviglioso, perché? Perché questo ci libera da quel fatalismo che dice: io sono fatto così e non ci posso fare niente. Non so se avete mai detto o sentito dire questa frase: sono fatto così, non ci posso fare niente. E allora Dio, sapendo che siamo fatti così, o siamo sfatti così, dovremmo dire meglio, per ovviare a qualunque problema di questo genere, ci regala, e questa è la meravigliosità del cristianesimo, che non è una serie di regole, di leggi, ma è la vita di Cristo dentro di noi, e lì Dio può realmente darci una nuova dimensione, una nuova natura, e poi chiaramente man mano che la scopriamo, questa cambierà i nostri circuiti mentali. Ma andiamo a questi due versi, che già in realtà ho fatto un preambolo parlando di queste cose. Sono due versi che sono in apparente contraddizione, ma li vogliamo leggere. Uno nel Salmo 147, verso 10, dice così. Da questo verso sembra che Dio non ama l'ippica. egli non si compiace del vigore del cavallo, né della forza delle gambe dell'uomo. Riflettiamoci un attimo, lo rileggo. Egli, e si riferisce a Dio, non si compiace. Se non gli piacciono i cavalli robusti, vigorosi, sembrerebbe la prima interpretazione che ci viene subito in mente, come gli piacciono quelli ironzini, quelli proprio che neanche stanno in piedi. Dio non si compiace nel vigore del cavallo, ma fino a che parliamo di cavalli ancora il discorso potrebbe non riguardarci, ma poi, sottolinea, Dio non si compiace della forza delle gambe dell'uomo. E poi voglio leggervi l'altro, così poi faremo una breve riflessione su questa apparente contraddizione di questi due versetti, andando indietro di due salmi, al Salmo 145, dice in questa maniera, al verso 14, dice: il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono, una versione dice depressi, un'altra versione dice curvi, un'altra versione abbattuti, schiacciati, tritolati, non trifolati, forse dai cannibali. E allora guardiamo un attimo questi due versi per cercare di capire cosa il Signore ci vuole dire questa sera attraverso la sua parola, che pur essendo stata scritta migliaia di anni fa, ha un valore, ha un significato potente. Dio non si compiace nel vigore dei cavalli, e già i cavalli dentro di me, un po' ex appassionato di motori, di macchine, mi evocano qualche cosa. I cavalli sono un modo di misurare la potenza di un motore. Chiaramente, qui in ogni caso, se fossimo in un periodo diverso, nel momento in cui riceveva questa ispirazione il salmista, avremmo detto: Dio non si compiace nel vigore delle Ferrari. Sono i cavalli 300, 400, 500, chi più ne ha più ne metta sotto il cofano, poi gli deve mettere pure la benzina, però e là è un problema. Dio non si compiace, cioè, nella forza, però forza in generale, ma in particolare poi Dio non si compiace nella forza delle gambe dell'uomo. Cioè, come a dire, sembra strano, Dio non ha piacere che noi abbiamo delle gambe forti. Attenzione, questo non significa che Dio non vuole che facciamo culturismo o non vuole che facciamo palestra o altri tipi di sport che possano fortificare i muscoli delle gambe, ma cerchiamo di comprendere cosa la Scrittura sta cercando di sottolineare. Voi sapete che fin dal momento in cui noi nasciamo, non subito, ma dopo un po' di tempo in cui veniamo lasciati in libertà di poppare, di fare altre cose, ci viene trasmesso un messaggio che più o meno risuona così: cerca di stare in piedi. E questo mi pare normale, dico, nel senso dell'evoluzione. Noi passiamo dalla andatura a gattoni, a carponi, all'andatura eretta. Cerca di stare in piedi, cerca di stare saldo, cerca di essere forte. E infatti spesso un vanto delle persone che alla fine poi fanno un bilancio della loro vita, sentirete dire a tante persone: io mi sono fatto da me, cioè nel senso io so stare in piedi, e questo non ci vuole una grande abilità, a meno che non c'hai un handicap particolare, io sono autosufficiente, io sono lì, io sono forte. Un bel cartellino qua, so forte. E a quel punto noi penseremmo che Dio dica: oh, bravo, sei forte, bellissimo, cercasi tutte le persone forti, tutte le persone che riescono a stare in piedi. E invece scopriamo una realtà completamente diversa, che la forza dell'uomo, che la forza umana ci impedisce di scoprire spesso la forza di Dio. Cominciamo a capirlo un attimo, cominciamo a ragionarci sopra. Spesso la nostra forza è determinata da energie che non sono del tutto pulite, non ecologiche. C'è la forza della disperazione, c'è la forza dell'orgoglio, c'è la forza. Tutte queste forze sono la maggioranza delle forze che come uomini cerchiamo di prendere e credere che saranno la nostra forza. E come spesso mi capita di ragionare con alcune persone che vanno in crisi, paradossalmente dopo essersi avvicinate a Dio, che erano forti, 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 ma poi appena si sono avvicinate a Dio cominciano ad accorgersi di una certa fragilità. Quello che mi capita spesso di dover dire è che Dio, se non l'aveste già scoperto, non ci aiuta a nostro modo, ma ci aiuta a suo modo. E questo è sconvolgente per la nostra vita, perché noi ci abbiamo messo tanto per stare in piedi che giustamente chiederemmo a Dio di supportare i nostri equilibri, come a dire: io, Signore, con la mia forza, con i miei piedi, con le mie gambe posso reggere questi stress, posso reggere questa impresa, posso dirigere 20 impiegati, posso sostenere una famiglia, posso reggere una moglie, là già ci vuole, se vuoi due o tre diventa problematico, posso reggere tutte queste cose. E quindi noi, forti della nostra forza umana, forti dei nostri equilibri, pensiamo a un certo punto che quando Dio si avvicinerà a noi, o noi ci avvicineremo a Lui, potremo fare una specie di accordo dove noi mettiamo 3 di forza e Lui aggiunge. Non è così. Da questa concezione sbagliata viene quel detto che non è scritturale: aiutati che Dio ti aiuta. Non so se lo avete mai sentito dire. Cioè, come a dire: tu metti 3 di energia e è come se Dio dovesse amplificare le spinte non pulite che ci sono nella nostra vita. E allora qui scopriamo una rivelazione grande, che in un modo o in un altro, o prima della conversione o dopo la conversione, Dio ti farà piegare sulle tue gambe, ti farà andare in crisi. E tu che stai cercando di stare in piedi, ma con una forza che non è la forza dell'amore, non è la forza della pace, non è una forza determinata da un'energia ecologica, ti accorgerai che Dio non supporta, non si compiace. Tu vai là e dici: Dio, guarda come sono forte. E Dio in qualche modo sorride, in un certo senso, però è come se poi permettesse delle circostanze, delle difficoltà, delle situazioni dove si riveli la tua debolezza. Allora qui notiamo una cosa strana, che Dio da una parte non si compiace nelle gambe dell'uomo, però poi Lui è quello che, dice la scrittura, rialza quelli che cadono e quelli che sono depressi. Chi è il depresso? potremmo dare tantissime definizioni, ma chi è che si sente giù, abbattuto? Chi non ha più forza. Cioè, c'ha una forza di disperazione, c'ha una forza di altro genere, ma non ha forza. Perché certi momenti vi chiudete, vi isolate? E potreste mettere un cartello: scariche elettriche, non avvicinatevi in questo momento, sono out, sono fuori. Perché in quel momento c'è un esaurimento, c'è una crisi, c'è una difficoltà. È come se tutte le risorse di energia che ci servono per sopportare gli altri in quel momento sono esaurite. Abbiamo il minimo indispensabile per sopravvivere. Quindi nessuno attinga a quelle energie. Non so se vi capita ogni tanto di essere a corto di energia e quindi di chiudervi. E non necessariamente di chiudervi nelle vostre stanze, nelle vostre case, ma anche di chiudervi, per cui anche quando gli altri vi parlano è come se non ci foste, bussano e non apre nessuno, perché c'è un esaurimento, c'è una crisi di energie. Ma proprio in quel momento dove sperimentiamo la crisi, quello dovrebbe essere il momento in cui scopriamo l'altro salmo, l'altro verso del salmo. Proprio quando vediamo il fallimento dei nostri equilibri, proprio quando vediamo di non riuscire più a gestire le situazioni, proprio quando vediamo realmente di essere arrivati, quindi cadiamo. Poi ognuno cade in maniera diversa. C'è chi cade in un sonno profondo, quindi dice io dormo, non ci sono più per nessuno. C'è chi cade in uno stato di euforia strano. C'è chi cade, ognuno cade in maniera diversa. Non tutti cadiamo nella stessa maniera, ma in ogni caso segno di crisi, segno di collasso, segno di difficoltà. Questo dovrebbe essere la realtà. Però io vi dico che ci sono persone pure dure a cadere, come dure a morire, cioè nel senso che nel momento in cui ci sono le difficoltà, ci sono le crisi, e non sto dicendo che resistono con la forza di Dio, attenzione, perché se resistessero con la forza di Dio sarebbe una cosa meravigliosa, ma resistono perché la loro struttura mentale è quella che dice io non posso fallire. Io non posso perdere. Quindi in qualche modo quando le situazioni diventano difficili, queste persone o queste personalità, dovremmo dire in generale, è come se dovessero riprendere il controllo della situazione, dovessero mettere tutti sugli attenti, che non sia mai che io vado in crisi, casomai ti ci porta a te in crisi. E con queste Dio trova una difficoltà maggiore, perché sono duri a cadere, quindi non riuscendo a cadere non possono neanche sperimentare Dio che li rialza, nel senso che spesso siamo rialzati non da forza positiva, non da forza d'amore, e questo non va, fratelli, perché in realtà ci rialziamo, ma ci rialziamo nella maniera sbagliata. È come quando, faccio un esempio, una persona offende forzatamente un'altra persona, una persona fa del male a un'altra persona e poi si rialza, però senza neanche sentire l'esigenza di chiedere perdono, senza neanche sentire il bisogno di ricostruire qualche cosa che si è rotto. E allora è come un rialzarsi, ma non veramente liberi. E allora questa sera, andando verso la parte centrale e finale di questa riflessione, c'è qualcosa che lo Spirito Santo vuole insegnarci ancora di più. E se lo vogliamo sintetizzare, lo diremo in questa maniera. Spesso, soprattutto i cristiani, soprattutto i credenti, hanno incontrato Dio nella loro vita e in qualche modo si sono illusi che da quel momento avrebbero raggiunto tutto quello che le loro aspirazioni, i loro pensieri, ma non è così. Dio non si compiace nei tuoi equilibri. Non voglio fare un discorso più profondo di tipo psicanalitico e dire cosa ci può essere dietro all'apparente pace che ognuno di voi esprime, quante energie rimosse, quanta rabbia, quanto furore, quanto desiderio di vendetta, quanta amarezza avete dovuto mettere sotto chiave nella soffitta per sorridere mentre magari vi sta avvenendo la gastrite, la colite, l'ulcera, eccetera, eccetera. Puntini, puntini. Ma siamo in un momento particolare della storia, della rivelazione dell'opera di Dio. Siamo in un momento dove le soffitte stanno traboccando, dove gli eventi più tremendi si stanno verificando proprio nelle persone che sembravano forti. E questo è ancora più scioccante. E allora, qual è la lezione da trarre questa sera, da queste brevi riflessioni? È importante che ci accorgiamo se la forza con cui stiamo stando in piedi è una forza che nasce dall'amor proprio, è una forza che nasce dall'orgoglio, è una forza che nasce da meccanismi di difesa che nascondono la tua debolezza, è una forza che nasca da un'insicurezza profonda, è una forza forse che nasce da una paura. Quante persone incontro ogni giorno che sembrano forti, rigide, dure, coriacee, diremmo. Nessuno li può spostare. Sembrano forti, ma se poteste guardare un po' più profondamente, scoprireste tante paure, scoprireste una grande solitudine. E allora non vi preoccupate, che quando vi avvicinate a Dio, Lui non sarà impressionato dalle vostre performance umane, ma anzi permetterà che andiate in crisi, permetterà che cadiate, permetterà che i vostri equilibri vadano in crisi. Perché lo fa Dio? Per farvi scoprire le vere, reali energie. È importante quello che sento da parte di Dio questa sera. E questo fa sì che molte persone si tengano a distanza da Dio. Perché? Perché hanno paura che se si avvicinano troppo dovranno accorgersi della loro fragilità e dovranno quindi scoprire delle risorse vere, alternative. Ci sono persone che è come quelle che si dovessero ricoverare, faccio spesso questo esempio, in un ospedale, appena qualche esame comincia a dare dei risultati spiacevoli, dicono: no, per piacere, mamma mia, già ho scoperto che il colesterolo non va, non voglio fare più niente, niente ecografie, niente urografie, niente altre cose, mi è bastato già questo, e subito scappano dall'ospedale. Perché? Perché hanno paura di scoprire questo male profondo. Non parliamo se si tratta di tumore. Io ho dei pazienti che non vogliono fare radiografie per la paura di scoprire un tumore. È una grande intelligenza questa di qua, però, come dire, io non mi faccio nessuna radiografia, così se ce l'hai il tumore, tu muori. E noi magari ridiamo di una mentalità del genere, ma anche noi siamo così. Abbiamo paura, ci siamo costruiti a fatica una maschera, più o meno religiosa, e guai a chi ce la tocca. Ma se dovesse essere Dio che sta cercando di levarti la maschera, tu gli dici: Dio, vado retro? Vai via, Dio, lasciami i miei equilibri. Se dovesse essere il suo amore che sta cercando di mandarti in crisi, perché lui vuole che attinga delle risorse meravigliose, cosa gli dici? Dio, no, Dio, io ho i miei carburanti, io ho la mia benzina, non mi interessa il tuo carburante. Cosa vuoi fare con Dio? Dio sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. Ci alziamo in piedi. Signore, potremmo dire questa sera, ma io ho paura a scoprire la mia debolezza, io ho paura. Sareste come il mio paziente di poco fa che diceva: ma io ho paura a fare una radiografia. Se siete convinti che Dio vi ama, non abbiate paura a mettervi in discussione. Non abbiate paura a sottoporvi alle sue radiografie, ai suoi test. Non abbiate paura a riconoscere la vostra fragilità. Non abbiate paura a riconoscere il vostro odio, il vostro risentimento, le vostre amarezze, la vostra solitudine. È importante riconoscerla in momenti in cui Dio sta realmente bussando alla vostra porta. Perché quando la riconoscerete da soli sarà drammatico, sarà tremendo. La verità di noi stessi spesso ci atterrisce, o la verità degli altri. Non l'immaginavo, mamma mia, non pensavo mai che da te potessero venire simili cose, non pensavo mai che da me. Dio non si compiace nella forza delle gambe dell'uomo. Cosa ti aspettavi che potesse venire da te? E allora, beato chi si umilia, beato chi si riconosce fragile, debole, ora, non quando per forza tutte le maschere cadranno, non quando tutti dovranno essere scandagliati all'interno, allora sarà tardi, ma ora, se ascolti la voce di Dio, se ascolti la voce dello Spirito Santo, non ti arroccare nelle tue posizioni, ma cadi. Può sembrare una esortazione strana questa conclusiva di questa riflessione. Cadi. No, ma se cado e nessuno mi tiene, non ti preoccupare. Dio ha detto che puoi cadere. Dio ha detto che puoi fare il morto e puoi galleggiare come avviene a mare. Ma se tu ti muovi per stare a galla, cadi. Cadi nel senso, accorgiti della fragilità, della precarietà dei tuoi equilibri per scoprire l'equilibrio di Dio, per scoprire quelle risorse, per scoprire quelle capacità sovrannaturali di vincere le difficoltà. Non ti ritirare quando hai degli esami, non ti tirare indietro, non ti impaurire quando vedi veramente te stessa in una luce completamente diversa, ma proprio lì hai bisogno di sperimentare che Dio ti prenderà per mano e ti rialzerà. E allora, quando ti rialzi con la forza di Dio, è una forza pulita, è una forza che non farà pagare nessuno, perché Gesù ha pagato, è una forza pura, è una forza d'amore. Vogliamo pregare insieme, perché questa sera questa chiarezza venga nei cuori di tutti noi, sia quelli che hanno iniziato un cammino cristiano, sia quelli che anche sono ancora più avanti nel cammino cristiano, ma hanno ancora mantenuto degli equilibri personali, e sia quelli che non hanno ancora iniziato un cammino perché non si sono resi conto ancora chiaramente di essere dei peccatori, non si sono resi conto del fallimento che c'è nell'essere umano senza la grazia, l'amore, il dono di Dio. Alleluia. Signore, ti vogliamo pregare questa sera perché al di là di queste parole che tu mi hai dato, Signore, possa essere il tuo spirito a convincere, il tuo spirito lì dove c'è amore per la verità, il tuo spirito a convincere della fragilità umana e il tuo spirito a rivelare che la tua potenza si dimostra perfetta nella nostra fragilità, nella nostra debolezza. Signore, manifesta la tua gloria, manifesta la tua potenza, manifesta la tua presenza ancora in ognuno di noi, perché possiamo realmente cadere per quanto riguarda gli equilibri umani, ma rialzarci in una maniera meravigliosa con la tua forza, con la tua pace, col tuo amore. È quello che hanno fatto tutti i tuoi servi, tutti i tuoi santi, tutti i tuoi discepoli, persino Paolo è caduto sulla via di Damasco. Lui che si sentiva così forte, permettici di cadere, Signore, perché sia tu a rialzarci. Permettici di cadere, Signore, perché sia il tuo spirito a darci una nuova forza, una nuova capacità, una nuova dimensione di vita. Alleluia, alleluia.